Buongiorno, benvenuti nello spazio che vi accompagnerà per tutta l'estate, la domenica a quest'ora e il sabato alle 16.30, riproponendovi alcuni degli incontri che hanno animato All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, dello scorso 7, 8, 9 giugno all'ex Paolo Pini di Milano. Ogni giorno un appuntamento diverso. Oggi vi proponiamo la presentazione del libro Cacciateli, quando i migranti eravamo noi, condotto da Roberto Maggioni, con Concetto Vecchio e Cecilia Strada. Buon ascolto!
Siamo emigrati, sibillava mio padre. A lungo mi interrogai sul significato di quella parola. Stranieri, mi rispose una volta, accendendosi una Muratti. Ho davanti agli occhi l'immagine di lui con lupetto granata che fuma seduto in cucina, una sera dei primi anni 70. Non voglio essere straniero, ribatto. Voglio chiamarmi anch'io Roland, Thomas o Marcus. Invece mi avete messo un nome brutto che ho solo io. Concetto, alza la voce la maestra Schneider quando mi richiama all'ordine. È un bel nome invece, sostiene mia madre, e prova ad assorbire il mio scoramento. Il tuo onomastico cade nel giorno dell'Immacolata. In Italia è festa, si festeggia la Madonna, e poi anche i tuoi nonni si chiamavano entrambi così. A casa, mamma e papà parlano in siciliano, una lingua segreta che nemmeno gli svizzeri che sanno l'italiano sono in grado di decifrare. I miei si cullano in quei suoni. Il dialetto mitiga l'estraneità, è il guscio in cui rifugiarsi. E quando, la domenica sera, papà telefona alla nonnina in Sicilia, la chiama Vossia. James Warsenbach, penso, mentre rifaccio il giro della piazza. Un'epifania. Avevo mai chiesto ai miei chi fosse veramente, l'uomo che loro ogni tanto evocavano in quella stagione lontana, come un fantasma di cui avere paura. Non ricordo. Tiro fuori lo smartphone e digito il suo nome su Google. I risultati mi riindirizzano a un documentario della TV svizzera. Col dito sposto avanti il cursore e al minuto 12 mi soffermo rapito davanti a uno spezzone in bianco e nero. Mostra la sala di un teatro piena di fumo e di umori. È il 1970, l'anno in cui sono nato io. Schwarzenbach troneggia al tavolo dei relatori. Rivolto alle persone che gli sono sedute accanto, dice: «Ma perché parlate sempre solo degli stranieri? Invece non vi occupate con la stessa energia dei nostri lavoratori?» Scandisce le parole con studiata teatralità. La telecamera riprende la platea. In tanti applaudono freneticamente. «Prima gli svizzeri», mormono tra me e me. Lì, nel sole autunnale di Zurigo.
Un passaggio generazionale. Francesca, tua figlia, Concetto. Allora, abbiamo voluto iniziare questa presentazione con questa lettura che è un brano tratto dal libro di Concetto Vecchio che si intitola Cacciateli. Le persone da cacciare nel 1970, l'anno in cui Concetto è nato, in Svizzera, eravamo noi italiani. C'era qualcuno in Svizzera che voleva cacciarne 300.000, se non ricordo male, e per un pelo non ci riuscì, perché poi, insomma, questo Schwarzenberg, che è stato uno dei, forse il primo populista del dopoguerra in Europa, per un soffio, con un referendum nel 1970, non riuscì appunto a mandare via dalla Svizzera questi 300.000 migranti italiani. Uno dei suoi slogan era «Prima gli svizzeri», perché giustamente riuscì a intercettare a costruire poi quel sentimento anti-immigrati che oggi vediamo essere molto diffuso anche da noi, e lo sappiamo bene visto come sono andate le elezioni, come stanno andando le faccende in questo paese negli ultimi 10 anni. Allora, Concetto Vecchio, io sono Roberto Maggioni, non mi sono presentato. Concetto Vecchio è l'autore del libro, con noi anche Cecilia Strada, che tutti conoscete, ex presidente di Emergency. Nel brano Letto da tua figlia già si intuisce il filo conduttore di cosa parla questo libro. Allora, entriamo subito dentro l'argomento. Qual è la storia che hai voluto raccontare in Cacciateli?
Allora, intanto, buongiorno a tutti. Racconto la storia di questo referendum che si tenne 49 anni fa, il 7 giugno del 1970 in Svizzera, che venne promosso da questo piccolo partito di estrema destra che aveva un solo rappresentante nel Parlamento svizzero e si chiamava James Schwarzenbach. E questo referendum aveva questo proposito, intendeva chiedere alla popolazione se volevano espellere dalla Confederazione Elvetica 300.000 stranieri. E gli stranieri eravamo noi italiani. E tra i 300.000 stranieri da cacciare c'erano uomini come mio padre e donne come mia madre, che 10 anni prima erano emigrati in Svizzera dalla Sicilia. Quindi questo libro racconta, da un lato, ricostruisce questo referendum e la campagna d'odio contro gli italiani che animò l'iniziativa popolare di Schwarzenbach, e racconta una vicenda più privata, familiare, racconta la storia dei miei genitori, la loro povertà, perché eravamo molto poveri e lo abbiamo dimenticato, eravamo gli ultimi ed emigravamo. E in Svizzera emigrano dal 1948 al 1968 2 milioni di italiani. Il paradosso di questa storia è che Schwarzenbach ottiene un successo che è clamoroso, perché è solo contro tutti. Ha contro la stampa, l'establishment, gli intellettuali come Max Frisch, gli sindacati, gli imprenditori. In un paese che in quel momento aveva un bisogno enorme di manodopera, perché in Svizzera dal 1962 al 72 ho controllato, il tasso di disoccupazione era dello 0,0%. Eppure Schwarzenbach ha un successo enorme e sfiora la vittoria, tant'è che gli ultimi sondaggi avevano fatto tremare soprattutto le sinistre che a Schwarzenbach si opponevano. Quindi questo libro ricostruisce questa storia dimenticata, che ci riguarda molto da vicino, temo, anche se nel libro io ho volutamente non ho fatto accenni al presente. Il presente non c'è. E dentro questa storia pubblica, collettiva, c'è la storia personale, privata, di mio padre e di mia madre, e quindi di tutti gli ultimi che in quegli anni avevano cercato fortuna all'estero.
Ecco, tu inizi il libro tornando in Svizzera. C'è un episodio che, come dire, ti ha fatto scattare forse la voglia, ti ha dato l'impulso per poi scrivere questo libro. Qual è stato?
L'ho raccontato Francesca in questa lettura. Io mi ricordavo di Schwarzenbach come di un fantasma che ogni tanto mia madre evocava. E soprattutto mia madre, più mia madre che mio padre, e perché c'era una cosa che mi era rimasta impressa. Quando ero bambino per le strade di Lenzburg, questa cittadina tra Zurigo e Basilea dove i miei si erano stabiliti, è mia madre che mi insegna a leggere e scrivere. Apro una parentesi, io mi ricordo nell'arroganza dei 20 anni, quando litigavo con mia madre, lei mi diceva sempre: ti ho insegnato io a leggere e scrivere. Ed è vero. E mi ricordo in questi pomeriggi di primissimi anni 70, mia madre mi insegnava, mi aiutava a compitare le lettere, a dire le prime frasi, e ogni volta che quando vi riuscivo esultavo, ho davanti a me questa immagine. E ora la Svizzera era un paese molto chiuso, adesso probabilmente lo è molto meno, e c'era sempre una vecchietta che si girava, che diceva una frase piena di malumore. Mi ricordo mia madre diceva: muto, che sono arriva Schwarzenbach. ero a Zurigo per un incontro con dei vecchi compagni di scuola, non ci tornavo da tantissimo tempo, nel novembre scorso, e ero nella piazza di Zurigo e guardando una mamma che spingeva la carrozzina, che parlava italiano, per quelle strane associazioni che, non so, scattano nelle teste delle persone, mi è venuto in mente questo flash, questa immagine di mia mamma che mi dice muto che sono arriva Schwarzenbach. E ho detto tra me e me, ma che fine ha fatto Schwarzenbach? Ho controllato su Google, mi ha indirizzato su questo documentario della TV svizzera e sono andato avanti distrattamente come si fa su internet. E al minuto 12 c'è questa scena della campagna referendaria tratta da questo, in un teatro della Svizzera tedesca, dove Schwarzenbach a un certo punto nella discussione dice prima gli svizzeri, prima noi.
Mi è venuta una specie e lì hai detto mi sa che l'ho già sentita questa cosa.
Okay, me ne è venuta una specie di follia, nel senso che è venuto fuori questo libro.
Ecco, raccontiamo un po' da dove arriva Schwarzenbach, perché è un personaggio molto contemporaneo, moderno, già un po' l'hai detto, però lui non arriva dalla politica, persona colta, persona, era un editore, insomma una persona che arrivava da un mondo colto, anche distante dalle istanze popolari, che pure poi invece ha fatto sue e ha utilizzato per catalizzare il consenso utilizzare il consenso a suo favore contro gli italiani. Quindi che tipo di personaggio era e come è riuscito a penetrare nella società svizzera, che appunto dicevi era in una fase di disoccupazione zero, di crescita, e dove apparentemente non c'erano tensioni, impulsi razzisti espliciti.
No, ti devo correre, gli impulsi razzisti c'erano purtroppo, non c'era una crisi economica che li giustificasse. Allora, Schwarzenbach è una figura, secondo me, da un punto di vista letterario, interessantissima, perché è alle antipodi del prototipo del populista. Non è ruspante, non grida, non urla, è un intellettuale sofisticatissimo, è un rampollo della famiglia industriale degli Schwarzenbach, che erano una delle famiglie più ricche della Svizzera, industriali tessili, cugino della scrittrice e fotografa Anne-Marie Schwarzenbach, un uomo ricchissimo che non aveva mai lavorato in vita sua, infatti aveva iniziato poi a fare l'editore ma senza alcun successo. È un intellettuale, parlava cinque lingue, era ai margini era una figura, un dandy ai margini della società elvetica, che per puro caso entra in Parlamento. Però dopodiché lì succede una cosa che secondo me è interessante, perché lui, il suo successo, quindi lui, la domanda è come ha fatto uno così a stregare il popolo, perché ai suoi comizi c'erano gli operai, gli artigiani, c'erano quelli delle periferie, quelli erano per Schwarzenbach, non gli intellettuali ovviamente, non l'establishment, non... l'ha fatto con una capacità mimetica secondo me fuori dal comune, con poche parole d'ordine, e in questo la destra è molto più brava della sinistra, con una capacità di dissimulazione secondo me di altissimo livello. Non a caso lui ripeteva continuamente io non sono razzista, io non ce l'ho con gli italiani, e perché capiva che questo era allora più di oggi un argomento tabù, molto pericoloso. Siamo negli anni 60, il fascismo e il nazismo sono ancora molto freschi, quindi quindi come fonda lui la sua retorica? La fonda sul fatto dell'identità svizzera. Questi qui minacciano la nostra identità svizzera, e coglie secondo me il vero punto per cui il populismo ieri come oggi ha successo, e cioè che il populismo trae la sua forza nel fatto identitario, perché sennò non si spiega il successo di Schwarzenbach. E ora uno dice vabbè, quindi bisogna immaginare, quindi lui tutta la sua retorica è giocata sul fatto che questi sono diversi da noi, sono meridionali, non si integreranno mai,
stanno sempre in gruppo, fanno casino, non stanno mai da soli, non sono ordinati.
Infatti adesso io ti voglio leggere una cosa che a questo proposito spiega bene gli umori che Schwarzenbach, devo dire, intuì, e che lui coglie una nevrosi sociale che esaspera al massimo e la trasforma in un'opzione politica. E in questo, devo dire, fu diabolico, fu veramente diabolico. Nel 1964 il regista svizzero Alexander Seiler, che è morto l'anno scorso, girò un documentario sugli italiani in Svizzera che si chiama Siamo Italiani, che è un documentario che circola in qualche rassegna. Io l'avevo visto nel 2002 in una rassegna a Trento, mi ricordo, ed è un documentario, secondo me, di una bellezza straordinaria, perché è un documento pieno di spunti, che Seiler aveva capito un sacco di cose, e si mischiò sia tra gli italiani per raccontarli come uomini in carne e ossa, ma anche tra gli svizzeri. E in un pomeriggio del 64 Seiler con la sua telecamera va a Zurigo e interroga le persone di Zurigo per chiedere cosa pensano gli italiani. Le risposte furono queste: ci rubano i lavori migliori, insidiano le nostre figlie, se uno oggi ha delle figlie di 16 o 17 anni deve avere paura da questi italiani, non si può più camminare da sole sia di giorno che di notte, lo sa che occupano i posti letto negli ospedali? 8 svizzeri non fanno lo stesso rumore che fanno 2 italiani. Ha notato che arrivano sempre in gruppo e mai da soli? Non sanno stare da soli. Non sopportiamo più i loro rumori. Ci fanno sentire stranieri in patria. Poi sostano sempre davanti agli ingressi dei supermercati e ostruiscono il passaggio. E non comprano niente. Stanno solo lì per oziare, per curiosare. Eh no, dice una signora. Una volta all'amico ho visto un italiano che comprava 27 tavolette di cioccolata. In una sola volta, Quelli del sud, i meridionali, quando non vogliono fare una cosa ti dicono non ho capito. Forse col tempo impareranno l'ordine.
State ascoltando la presentazione del libro Cacciateli. Quando i migranti eravamo noi. Uno degli appuntamenti alla festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop 2019, condotto da Roberto Maggioni, con Concetto Vecchio e Cecilia Strada. Buona continuazione.
Se sul tuo conto non c'è un allop, e sul buon umore in cartello che dice stop, senti.
Io mi ero segnato un'altra frase dove, appunto, dopo un fatto di cronaca, appunto, tu dici: tempo fa qui hanno ucciso un austriaco e gli svizzeri, per non sbagliare, hanno scritto sui muri italiani assassini. Quindi, insomma, torna al tema della categorizzazione delle persone, delle etnie e dell'uso strumentale. Cecilia Strada, che effetto ti ha fatto leggere questo libro e, appunto, ritrovare cose di 50 anni fa così attuali, ecco?
Il libro è molto molto bello, e giustamente il Concetto dice: io non ho toccato il presente mai, però gronda presente, gronda veramente ogni pagina trasuda presente e contemporaneità nelle parole che ha appena letto, che sono esattamente quelle che sentiamo oggi, a partire dal "io non sono razzista". E quando lui ha detto, che Schwarzenberg diceva "io non sono razzista", scommetto che tutti noi abbiamo mentalmente abbiamo aggiunto "però", perché "io non sono razzista, però" è la cifra dei nostri tempi. C'è una parola chiave del libro che è Überfremdung, che venne tradotta all'epoca dei giornali italiani come inforestiamento, un sovrannumero di stranieri, un sovrappiù di stranieri, superstraniamento. Oggi noi la chiamiamo l'invasione. Questo è un concetto assolutamente chiave per, che valeva allora, che vale oggi, e che si porta dietro tutta una serie di cose. Io penso che il prerequisito per qualsiasi tipo di... il prerequisito per il montare del razzismo che vediamo oggi, per l'istituzionalizzazione del razzismo, il prerequisito per quello che ha voluto fare Schwarzenbach col referendum, che per un pelo ha perso, per 100.000 voti, il prerequisito è, come citava Roberto, la categorizzazione delle persone. Se dall'altra parte abbiamo un essere umano come noi, è ovvio che entriamo in empatia con lui, non ci viene mente di ributtarlo a mare, di lasciarlo morire in mezzo al Mediterraneo, non ci viene mente di chiudere in un ghetto, di fare un referendum per cacciarlo via. Per liberare i nostri freni inibitori e per poterci permettere di trattarlo come se fosse una cosa, non dobbiamo avere davanti un essere umano, dobbiamo avere davanti una categoria. E questa cosa funziona benissimo. Funziona tanto a destra quanto, scusate, funziona anche a sinistra, perché tanta parte dei discorsi che vediamo sugli stranieri nel nostro paese sono discorsi di categoria, indipendentemente dalla parte politica da cui vengono, perché certamente parlare di i clandestini, gli stranieri, i migranti, i rifugiati, sempre queste etichette dietro alle quali scompaiono le persone, è una categorizzazione.
Cioè tu dici la categoria positiva, anche la categoria positiva contribuisce ad alimentare poi lo stereotipo, la generalizzazione.
Assolutamente, il discorso su gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni, il paradigma utilitaristico, per cui, che è il paradigma svizzero, il paradigma utilitaristico, no? Hanno fatto degli accordi con il nostro paese per far andare gli immigrati perché servivano braccia. Il problema, come scrisse Max Frisch, è volevamo braccia, sono arrivati uomini, questo ha scombinato un po' le carte generando quel problema all'interno. Ma quando io sento fare da sinistra, da amici, da buoni, da persone che combattono l'odio, il razzismo, eccetera, l'argomento del ci servono perché ci pagano le pensioni, è una categorizzazione altrettanto, che poi si esprime in altri modi subdoli. Per esempio il discorso del appunto dalla parte mia, dalla parte dei buoni, diamo voce agli stranieri, diamo voce ai nostri fratelli sfigati, diamo voce 9 volte su 10 vuol dire che io parlo per te e non metto mai il microfono in mano a te, e questa è una spersonalizzazione pazzesca. Piangere su e indignarsi e piangere su un ragazzo senegalese ucciso a Firenze, se non ci ricordiamo nemmeno come si chiama, se non riusciamo ad andare oltre il fatto che fosse senegalese, se non riusciamo a raccontare la sua storia e a dire che cosa faceva, cosa sognava, cosa sperava, se non riusciamo a ricordarci che la storia, se non riusciamo ad andare oltre al ammazzato a fucilate un ragazzo a Gioia Tauro, se non riusciamo a ricordarci che aveva un nome, Soumaila Sakho, che era un sindacalista, che aveva una storia, un volto, quel discorso lì, certo non è come Salvini che dice chiudiamo i porti, lasciamo morire la gente in mare, ma è un discorso che non ci permette di andare avanti, perché di nuovo ci stiamo muovendo nell'ambito delle categorie, quando invece penso che il passo avanti sarebbe appunto renderci conto che sono esseri umani, sono individui, ognuno con la sua storia. Da noi il migrante perde anche il nome, appunto, un ragazzo senegalese ammazzato a Ponte Vecchio. Perde tutto tranne il suo essere migrante. Nel dibattito pubblico, nello spazio pubblico, le televisioni, conferenze, incontri pubblici, lo straniero è invitato a fare lo straniero. C'è questo uomo originario del Senegal che vive a Firenze da una quarantina d'anni, Pap Diaw, fantastico amico e compagno, che dice io vengo solo invitato a fare professione immigrato, vengo invitato a parlare per raccontare la storia dell'immigrato. Cambieremo ecosistema, cambieremo realmente ambiente quando sui nostri palchi, sui palchi dei buoni, non solo su quelli dei cattivi, che diciamo sono... non mi aspetto di trovare un sindacalista originario del Ghana sul palco di Salvini, mi aspetterei di trovarlo più sui palchi nostri, mi aspetterei di trovare più uomini e donne di origine straniera che non vengono invitati solo per fare lo straniero, l'immigrato e parlare di immigrazione, ma parlare della vita che condividiamo tutti insieme. Scusami, l'ultima cosa è questa parola, questo tema del sovrastrenamento. Oggi in Italia, per esempio, si appunto il presupposto è la categoria, ma il modo in cui sfonda è l'ignoranza dei fatti e il montare della paura. Ci sentiamo invasi, ma tutta la storia italiana contemporanea è una storia di sovrarappresentazione della presenza degli stranieri in Italia. Se andiamo a guardare i sondaggi che vengono fatti in Europa, siamo sulla percezione dei cittadini rispetto al fenomeno migratorio, siamo il paese che più di tutti in Europa sovrastima la presenza degli stranieri. Se chiedi agli italiani quanto sono gli stranieri in Italia, ti dicono 27%, che è una cosa che non esiste, non sta in cielo né in terra, sono l'8,5% della popolazione. E ci pagano le pensioni, aggiungo, e contribuiscono al 9,6% del prodotto interno lordo, eppure continuiamo a pensare che siano molti più di quelli che sono, continuiamo a pensare che siano diversissimi da quelli che sono, continuiamo a pensare che siano soprattutto un'immigrazione musulmana, e non è vero, un'immigrazione soprattutto di cristiani ortodossi, continuiamo a pensare che sia soprattutto un'immigrazione dell'Africa nera come il carbone, è un'immigrazione soprattutto dall'est Europa, paesi comunitari, la Romania soprattutto, le Americhe, eccetera. Continuiamo a pensare tutta una serie di cose che non sono semplicemente vere, e dovremmo tutti quanti provare a fare un passo avanti in quella direzione, uscendo anche noi dai nostri paradigmi sui nostri poveri fratelli sfigati.
Credo che questa cosa ha a che fare con due fattori, l'informazione e la memoria. I difetti dell'informazione italiana li abbiamo davanti agli occhi, appunto tu citavi i dati, la percezione sui dati che riguardano la sicurezza, la presenza degli immigrati, una fetta importante di questa ignoranza viene coltivata forse anche da un certo tipo di informazione, e poi c'è la memoria. Allora, questo è anche un libro di memoria, perché intreccia una storia pubblica con una privata, quella della tua famiglia. Mentre lo leggevo non potevo non pensare al Sud Italia, alla tua Sicilia anche, che vota Salvini, che sta votando Lega. Non so se ci hai pensato, ma insomma, qua di memoria zero.
Questo è un elemento costitutivo della nostra identità nazionale, quello di non coltivare la memoria. E in questo pensate a quello che fanno in Germania o in Inghilterra, dove invece questo è un fatto fondante del vivere civile, della propria identità. In più, su questo aspetto è successo qualcosa di nuovo in questi ultimi anni, e cioè che in una maniera, secondo me, mirata, il potere si è schiacciato sul presente, cioè ha cercato di in qualche modo schiacciare la storia su quello che chiamiamo il presentismo, no? Questa è un'operazione che è in corso, che è un'operazione che concretamente poi anche delle ricadute, cioè ci sono dei fatti come l'abolizione dell'esame di maturità di storia all'esame di maturità, e cioè la convinzione che la storia è nata con noi, ne è nata con chi è al potere in questi anni, che però è, secondo me, un atteggiamento molto tipico del populismo. No, se tu sei senza storia, se tu non hai memoria, se tu in qualche modo pensi che il tempo nasca con te, sono elementi peculiari di un regime populistico quale siamo immersi in questo tempo qui. E quindi questo è, devo dire, fare questo libro è stato per me abbastanza doloroso, perché tratti la materia familiare, che è una materia sempre molto incandescente, e è incredibile quante poche cose sappiamo dei nostri genitori, o quello che sappiamo è edulcorato oppure vago oppure del tutto inutile spesso. E per me, io mi sono accorto strada facendo che anch'io ne sapevo molto poco, e soprattutto non avevo capito quanto erano stati poveri mio padre e mia madre, soprattutto mia madre, e mia madre se ne vergognava, Infatti mia madre era contraria che io scrivessi questo libro, ha detto non interessa a nessuno, continua a dire, perché lo devi scrivere? E quando ci siamo seduti, prima con mio padre, con mia madre, per raccogliere, così io li ho intervistati come intervisto i politici, cioè ci siamo messi, li ho visti molto tesi, molto a disagio, e perché... per una serie di complesse ragioni, secondo me. La prima forse è questa, cioè il pudore di sé poveri. La seconda è che in qualche modo fai rivivere un trauma. E come diceva Primo Levi, rivivere un trauma lo rinnovi. E questo, quell'emigrare fu per questo io mi indigno quando molti anche ex migrati dicono noi siamo emigrati, questi sono, siamo andati lì con un contratto di lavoro mentre questi vengono qua infrangendo le leggi. Va bene, questa è una risposta sul piano giuridico, ma sul piano morale voi eravate la stessa cosa, eravate nella stessa condizione di minorità. Lo sradicamento che hanno vissuto i miei genitori è lo stesso, anzi questi che vengono qua è ancora peggio, perché vengono da violenze, da stupri, passano il Mediterraneo per arrivare da noi. Quindi di che cosa stiamo parlando? Questo è e questo dimenticare la storia poi alla fine porta ad una forma di disumanizzazione che è la cosa peggiore che stiamo vivendo in questi anni, perché ci sono problemi enormi che sono l'immigrazione, l'ambiente, la trasformazione del lavoro, che sono tutte le grandi questioni del nostro tempo, ma che soprattutto quella sull'immigrazione, che vanno affrontate, sono questioni complicatissime dove ci vuole una visione, ma non possiamo non avere un principio di umanità che viene completamente meno, come ha dimostrato secondo me la vicenda della 18, che è una delle cose più disumane che ci siano state negli ultimi anni, donne e uomini violentati che sono stati costretti a stare su una nave per giorni e giorni, umiliati in mezzo al mare. E anche i miei genitori erano in condizioni, cioè lo scoprire che i miei genitori erano stati così poveri, insomma mi ha fatto riflettere anche su quanta poca memoria venga coltivata anche dentro le famiglie, credo per pudore. Mia mamma mi ha raccontato, io non ho neanche un contributo versato in Italia, ho lavorato dai 15 anni ai 19 sempre in nero, faceva la sarta, e mi ha detto, mi davano 100 lire al giorno, e un giorno ho visto davanti una vetrina un cappotto che mi piaceva tantissimo, costava 16.000 lire. Ho detto, oddio, devo lavorare 160 giorni senza mai spendere un soldo. E mio padre mi ha raccontato un altro episodio che non conoscevo, che mi ha detto, sono partito nell'ottobre del 1962, che è l'anno del centrosinistra, l'anno in cui trionfa il boom economico, che poi il boom fu per il nord, non fu per il sud. Mio padre è un tradito del boom. Mio padre era un ebanista, faceva mobili di pregio, quindi aveva un super lavoro, non riuscì più a trovare un lavoro e con la morte nel cuore fu costretto ad emigrare. Cioè è un tradito del boom. E mi ha detto, io sono stato l'ultimo della mia generazione che è partito. Erano partiti tutti, io non volevo partire. E mio padre arriva nella Svizzera tedesca nell'ottobre del 1962 e mi ha raccontato un episodio che mi ha fatto molta tenerezza. Mi ha detto, a Natale non sono rientrato giù. Ora, mio padre è orfano di padre che è morto in guerra, quindi la nonna era sola giù e mio padre era solo lì. Allora, pensiamo anche che generazione era questa, no? Oggi, a parte che staresti, chiami la mamma 5 volte al giorno, poi prendi il primo aereo. No, mio padre mi ha detto, io sono rimasto lì con la nonna sola a festeggiare, da sola a fare il Natale, mio padre da solo a fare Natale, e io ho detto, ma perché? Perché volevo guadagnare quanti più soldi possibile, anzi mi ha detto la prima volta, ero appena partito, come per dire non si potevano e trascorre questo giorno di Natale per le strade di Zurigo, andando su e giù per la Bahnhofstrasse, un giorno di festa con tutti i negozi chiusi nel gelo di questo inverno svizzero. E mi ha raccontato con molto pudore, dice, a un certo punto aveva 21 anni, mi sono fermato davanti a un night dove attraverso i vetri smerigliati ho visto che c'erano delle ballerine. E ho pensato, entro o non entro? Alla fine non ho avuto il coraggio di entrare, cioè di un uomo che cercava in quella solitudine uno sprazzo di vita. È un'immagine che non mi ha fatto dormire la notte, devo dire. Thank you.
State ascoltando la presentazione del libro Cacciateli, quando i migranti eravamo noi. Uno degli appuntamenti alla festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop 2019, condotto da Roberto Maggioni, con Concetto Vecchio e Cecilia Strada. Buona continuazione.
Se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Fine del libro ti telefona tua madre che ti dice: mi raccomando, non parlare male della Svizzera. Cioè, con appunto quel pudore, quella, insomma, che cosa intendeva dire, cosa c'era da un punto di vista appunto profondo in quel non parlare male della Svizzera, mi raccomando.
Sì, era un'intimazione quella di mia madre, perché mia madre dice: non parlare male della Svizzera, eh.
Era questo
il tono. Hai capito, mi fa. Allora, questo è molto interessante, secondo me. Questa è una delle tante scoperte che ho fatto, è stato anche questo atteggiamento psicologico che si ha verso un paese che alla fine ti ha accolto, che alla fine nel computo delle cose prevale un sentimento di gratitudine. E quindi anche mio padre, che odiava la Svizzera, tant'è che a 44 anni poi decise all'improvviso di rientrare, e mia madre, che comunque aveva anche lei, insomma, alla fine in entrambi prevaleva questo sentimento qua. E guardate che è un sentimento largamente prevalente in tutti quelli della quella generazione che oggi sono in Svizzera. L'ho capito anche, io ho una zia, io mi ricordo quando ero ragazzino, negli anni 70, se tu in Svizzera parlavi male dell'Italia, dicevi ad esempio: in Sicilia c'è la mafia, ti saltavano tutti addosso. Non dire che in Sicilia c'è la mafia, in Sicilia c'è il sole, c'è il mare, la mafia, c'era tutto questo malinteso senso della patria fortissimo, che era tremendo, devo dire. E una di queste persone che era la mia zia Maria, che quando sono andato a trovarla l'ultima volta che sono andato a Zurigo mi ha detto: io voglio essere seppellita qua, questo è il mio paese. Questo cosa ci dice? Ci dice questo, che la storia ha fatto il suo corso, che oggi gli italiani sono gli stranieri preferiti in Svizzera, sono idolatrati, il Made in Italy dilaga, perfino la lingua italiana contamina lo Schweizerdeutsch, che è il dialetto svizzero. Quando l'Italia non si è qualificata per i mondiali l'ultima volta, io ho letto sulla Neue Zürcher Zeitung un lungo Elzeviro che diceva: ma come faremo senza l'Italia ai mondiali, senza i loro caroselli per le strade di Zurigo, loro che ci hanno insegnato ad esultare. Allora io dico: mettete questa fotografia di questo editoriale e paragonatela alle persone intervistate durante gli anni di Schwarzenbach da Alexander Seiler, e avete che la storia ha fatto il suo corso. Questo credo che sia una lezione che dovremmo tenere presente anche in Italia, ecco.
Sì, anche se comunque ancora oggi, cioè, insomma, in Svizzera, nel cantone Ticino, insomma, non mancano i partiti che spingono ancora un po' verso l'odio degli italiani. Recentemente c'è stato un referendum che voleva porre ancora più limiti ai frontalieri. Lì il problema è contrattuale, di lavoro. Esatto. E quindi, insomma, poi le cose tornano. La storia è ciclica, e leggendo questo libro si hanno una serie di déjà vu, però secondo me c'è qualcosa in più in questi anni che stiamo vivendo che mi è parso di non trovare in questa storia, che è forse l'elemento della criminalizzazione della solidarietà, cioè l'attacco verso chi è solidale, verso persone in difficoltà. Non so se poi era veramente così, cioè, però mi sembra che questo sia un elemento dei giorni nostri nuovo, in più, che si aggiunge a quanto la storia ha già fatto, cioè la criminalizzazione della solidarietà. Non so se sei d'accordo, Cecilia.
Sì,
hai la maglietta di Mediterranea, quindi sì, insomma sei anche...
Ho la maglietta da scafista, anti-italiana, amica dei terroristi. Sì, la criminalizzazione della solidarietà è abbastanza, per me è abbastanza una novità, almeno per l'Italia. Non è una novità per la storia, no? La storia che non si ripete mai identica, ma fa le rime, come diceva Mark Twain. L'abbiamo già visto nella Seconda Guerra Mondiale: chi aiuta gli ebrei è antitedesco, è un nemico del popolo tedesco. Chi aiuta lo straniero, un nemico della patria, è una cosa che abbiamo già sentito tante volte. Forse in Svizzera allora non c'era, forse perché non c'era tanta parte della società civile che cercasse di aiutare gli italiani, quindi forse non si è sviluppata la criminalizzazione di questo. In Italia sono almeno 3 anni che si è cominciato, si è dato il via proprio parlando dei soccorsi in mare, si è dato il via con i tassisti del mare, del ormai triste tassisti del mare di Di Maio, e si è andati avanti svuotando il Mediterraneo, per esempio, dalle imbarcazioni di soccorso, utilizzando le categorie che tra l'altro assolutamente sconosciute fino al giorno prima, ma le ONG è un'altra categoria, perché poi di fatto le ONG cosa sono? Sono mille e nessuna, sono l'una diversa dall'altra. Siamo finiti tutti quanti in quel calderone di nemici della patria. Un'altra cosa che torna dalla Svizzera qua e si collega anche a questo: quando Schwarzenbach vince il referendum, cioè sa per vincere il referendum, la mette come la rivolta del popolo contro le élite corrotte, di nuovo siamo qua, siamo in pieno: voi siete dei radical chic, voi non capite il popolo, la distanza tra il popolo e voi, la distanza tra gli intellettuali e chi veramente rappresenta gli italiani. È un periodo difficile per la solidarietà in questo paese. Però non si ferma, e una cosa a cui dobbiamo stare probabilmente attenti è raccontarla. Viviamo in un periodo in cui a me sembra che la maggior parte degli intellettuali, degli amici, vivano solo per rispondere a Salvini. Continuamente, ogni giorno c'è il che cosa ha detto Salvini, bene, che cosa rispondiamo noi. Questo appiattimento totale del discorso, sempre in difesa, ci impedisce evidentemente di fare invece tutta un'altra serie di discorsi in positivo, in bene. Allora, che cosa possiamo fare per uscire da questa situazione, perché stiamo passando la vita a giocare in difesa, che da un lato è una necessità stringente, perché l'esempio di Mediterranea sta cercando di capire come difendere se stessa, come difendere soprattutto la gente che sta in mare, e che in questo momento non c'è nessuno nel Mediterraneo che li possa aiutare, dall'ultimo decreto sicurezza, che ahimè è scritto molto bene e rischia di tenere le navi a terra e di impedire alle navi di tornare in mare. Tutte le cooperative, chi lavora nel mondo dell'accoglienza sta cercando di capire come difendere se stesso, il proprio lavoro, i propri dipendenti, a proposito di gli immigrati che ci vengono a portare via il lavoro e ci impoveriscono. In realtà ci saranno migliaia di italiani che rimarranno senza lavoro per via di questa criminalizzazione dell'ONG, per via del nuovo decreto sicurezza, del fatto che tantissima gente perderà posto nei centri d'accoglienza, generando esattamente quel casino sociale che poi ritroviamo in Svizzera, perché lo sappiamo tutti, le nuove politiche, la nuova legge sulla sicurezza, portando migliaia di persone fuori dal sistema dell'accoglienza, genererà esattamente quelle cose di cui la gente si lamenta. Io non sono razzista, però mica possono stare tutti quanti a bivaccare nel parco sotto casa dove mio figlio va a giocare. Beh, se vengono sbattuti fuori dai centri d'accoglienza, dove potranno mai finire? Se no, io non sono razzista, però nel mio paesino, che è grande così, ci hanno messo 350 persone e le nostre figlie non possono più uscire di casa la sera perché ci hanno messo 300 persone nel nostro paesino che è piccolo così. Condivido la sua preoccupazione, signora, togliendo la gente dal sistema SPRAR che è stato di fatto smantellato, togliendo la gente dai centri di accoglienza, prediligendo un sistema di tipo emergenziale, l'accoglienza in grandi numeri, succederà sempre più così, che metterai 350 persone o 1200 persone in un posto piccolo dove sì, verrà la gente si sentirà invasa e si sentirà numericamente inferiore, eccetera. Quindi sono tutte politiche che genereranno esattamente quelle cose da cui siamo partiti, quelle frasi da cui siamo partiti. Chiudo su questo, c'è un punto che mi ha un dettaglio, poi a me piacciono molti dettagli. Il dettaglio che c'è nel libro di concetto su i bar in Svizzera in cui c'era il cartello no al gioco della morra, perché era il gioco che facevano gli immigrati e facevano evidentemente casino nei bar. E allora vogliamo le braccia? Sì, vogliamo le braccia, vogliamo il lavoro perché ci serve. Oggi in Italia il lavoro degli stranieri è necessario in tantissimi settori, è necessario nel settore dei servizi, è necessario avere un serbatoio di schiavi nell'agricoltura, è necessario perché si abbassano la soglia dei diritti dei lavoratori, una volta che abbassi la soglia dei diritti l'è abbassata per tutti, anche per gli italiani. Abbiamo disperatamente bisogno del loro lavoro, però non li vogliamo vedere nei parchi la domenica, però non li vogliamo vedere nei locali che frequentiamo noi, però non li vogliamo vedere troppo in giro fuori dai supermercati, non li vogliamo vedere sul marciapiede. Un altro dettaglio che mi ha colpito, che il marciapiede in Svizzera era un problema di ordine pubblico, il marciapiede occupa dagli stranieri. E il gioco della morra, questo per me è proprio un simbolo. Vogliamo le tue braccia, non vogliamo la persona, per cui alla morra non si gioca. Tutto questo richiede evidentemente tempi un po' lunghi per uscirne. Poi sono d'accordo che la storia fa il suo corso. 20 anni fa sembrava che fossimo sull'orlo dell'invasione degli albanesi che avrebbero conquistato l'Italia, arriva l'orda, ci distruggeranno, ci sostituiranno, come facciamo con gli albanesi? Oggi gli albanesi sono parte di quelli che contribuiscono all'8,6% del prodotto interno lordo, gestiscono imprese, ci sono e danno da lavorare a migliaia di italiani. Andrà così la storia? Sì, probabilmente farà il suo corso anche in modo un po' naturale, ed è possibile che se lasciamo spazio alla demografia le nostre preoccupazioni saranno superate, perché i bambini oggi vanno a scuola con bambini che hanno genitori di origine straniera. Mio figlio ha 9 anni, non percepisce la differenza tra sé e i suoi compagni, e ci ho messo 3 anni a scoprire che una sua compagna non è romana di Roma ma è rumena della Romania, perché lui mi ha detto è romana di Roma, non si era neanche accorto dell'origine straniera. Se riusciamo a guadagnare tempo per far fare a loro, probabilmente i nostri problemi si risolveranno in modo anche abbastanza naturale. Dobbiamo però dobbiamo resistere nel frattempo, e dobbiamo impedire quelle pulsioni invece alla separazione. Il primo, non l'ho detto prima, l'avevo abbastanza per scontato, è essenziale, oltre che trasformare tutti gli individui in categorie, ma individui ma solo rappresentanti della loro categoria, è anche essenziale non vederli, perché meno ti vedo e più riesco a tenere in piedi il giochino della categoria. Quindi i ghetti in cui vanno a vivere gli stranieri in Italia, che sono uguali alle baracche che venivano costruite lontano dai quartieri residenziali svizzeri, vicino ai cantieri. Dobbiamo resistere a queste cose qua, dobbiamo evitare che si creino delle classi ghetto. Dobbiamo lasciare spazio ai bambini di diventare grandi insieme. Se riusciamo a creare questo, indipendentemente da quello che dice Salvini, ne dirà uno ogni giorno, concentriamoci magari più su rispondere alla cavolata sua del giorno, su capire come dare spazio ai bambini e poi lasciar fare a loro, perché secondo me se lasciamo fare a loro le nostre preoccupazioni si risolveranno da sole.
A un certo punto la realtà si imporrà sulle narrazioni. Certo è che bisogna, come dire, chi si muove nell'ambito della sinistra partitica, delle associazioni, deve elaborare delle proposte, deve avere una visione, deve rispondere poi ai bisogni materiali delle persone e anche alle paure che le persone hanno, più o meno legittime, più o meno alimentate. Allora, siamo in chiusura e tra poco dobbiamo lasciare il palco a chi ci seguirà, perché come avete visto il programma della festa è molto fitto. Un'ultima cosa volevo chiederti, Concetto, se hai già in programma delle presentazioni in Svizzera, cioè se hai intenzione di andare a parlare di questo libro, di questa storia 50 anni dopo lì.
Allora, sì, il 15 sabato prossimo sono a Lugano e poi ho due inviti a settembre a Zurigo. Questo devo dire è un aspetto che mi ha abbastanza colpito, cioè io non immaginavo, tra virgolette, un mercato svizzero, pensavo che questa cosa fosse una cosa, soprattutto tra gli immigrati, risolta, cioè una storia dimenticata. Invece devo dire, la cosa che in assoluto mi ha colpito di più queste due settimane dall'uscita del libro sono i tantissimi messaggi che ricevo di emigrati o figli emigrati dalla Svizzera.
Cosa ti dicono?
Ti dicono questo, infatti è interessante, ti dicono, cavoli, hai tirato fuori una storia che o avevamo dimenticato o nessuno di noi aveva mai razionalizzato. Non ci avevamo mai fatto i conti. E, cavoli, mi hai fatto capire e vedere delle cose che avevo visto anch'io, ma che non avevo mai messo in fila. Sono tutti così i messaggi. E, devo dire, sono tantissimi. E questo, insomma, è anche bello, devo dire, perché una delle cose. Io ho sempre lavorato sulla memoria, tutti i miei libri sono questi. E in questo senso questo libro è autobiografico, non solo perché racconta di mio padre, di mia madre e della loro storia, ma perché credo rappresenti anche il mio modo di lavorare, che è autobiografico in quel senso lì. Quindi mi fa piacere di aver tirato fuori una storia che era sottoterra, averla tirata fuori e essere forse nel mio piccolo essere riuscito a dimostrare che è ancora una storia dannatamente attuale.
Direi che ci sei riuscito. Cacciateli quando i migranti eravamo noi, di Concetto Vecchio, lo trovate lì al banchetto. E niente, io vi ringrazio, Cecilia Strada, Concetto grazie. Vecchio, grazie mille.
Avete appena ascoltato la presentazione del libro Cacciateli, quando i migranti eravamo noi. Uno degli appuntamenti alla festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop 2019, condotto da Roberto Maggioni, con Concetto Vecchio e Cecilia Strada. Appuntamento a sabato prossimo alle ore 16:30 per un nuovo incontro. Grazie per l'ascolto.
Buon umore in cartello che dice stop. In crisi, all you need is pop, all you need is pop, scegli Radio Pop, pop, pop is all you need. Progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli Radio Pop. Kill them all, shame on her.
Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo di Irlanda e alle nuvole gonfie, un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Anna Liffey e alle strade del porto, un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango, e un brindisi anche agli gnomi e alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade. E un vecchio compagno ti segue paziente, il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, ti culla leggero nelle sere d'inverno e ti riporta alle voci degli amanti di ieri. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta, e il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Ed un cuore di terra, il passo pesante di un vecchio ubriacone, ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno e ti copri di rosso e fiorisci d'estate. I tuoi esuli parlano lingue straniere, si addormentano soli sognando i tuoi cieli, si ritrovano persi in paesi lontani a cantare una terra di profughi e sani.